cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno, vi abbiamo fatto ascoltare tutta la sigla integrale, quella di Cose di Calcio di questo martedì 26 marzo. Abbiamo ancora Camillo in redazione, ci sono novità per quanto riguarda Acerbi, perché si parla di una stangatina, cioè il solito condono che potrebbe arrivare, perché non dovrebbe essere chiara la frase, però questa è una telefonata veloce di questa mattina, sentiamo se ci sono aggiornamenti, sì o no, l'accendiamo?
Ma vediamo, secondo me è un atto di responsabilità, chi dovrà decidere.
Pesante.
Ci ha messo più tempo rispetto ai punti di penalizzazione della Juve, mi sembra di dire questo. Però a netto di questo è un atto di responsabilità, perché nel giorno in cui comunque lo spot della Serie A era contro il razzismo, queste cose non devono mai succedere. Ma veniamo da un periodo in cui tra allenatori, tra testate di D'Aversa, frasi di Juric, cioè adesso Acerbi, credo che i giocatori e tutti gli addetti ai lavori adesso devono dare degli esempi ai più giovani, perché poi in Serie A queste cose magari vengono limitate, nei campi di provincia molto meno.
E anche, diciamo, estendiamo un po' il tema senza voler fare disfattismo o condannare a prescindere. Poi bisogna anche naturalmente rapportarsi con quello che capita o può rappresentare un gesto punito o meno di questo tipo, anche sugli spettatori, che poi vengono spesso e volentieri daspati, lo ripeto, e le responsabilità sono identiche per un calciatore, se non addirittura superiori, ma anche da parte del pubblico. E poi vediamo che nella massa si chiudono le curve, si daspa la gente per tante stagioni, anche per tanti mesi, e quindi bisognerebbe intervenire in modo deciso, corretto, coerente e con una logica ben precisa. Mi sembra che arrivino anche aggiornamenti dal campo. Caro Camillo, in questo istante ti avrei voluto chiedere, perché stamattina si è lavorato al mattino ancora senza i nazionali.
Sì, invece è già finito l'allenamento di oggi, seduta di forza, quindi prima si è fatto un lavoro in palestra e poi un allenamento sul campo, ancora parte Milik e Alcaraz, continua in gruppo invece Dusan Vlahovic. Domani ci sarà il rientro di tutti i giocatori che erano coinvolti e sono coinvolti ancora stasera con le nazionali, e ci sarà una seduta al pomeriggio.
Bene, ringraziamo il nostro Camillo De Michelis, lo liberiamo, lo lasciamo libero per andare in missione attorno alla Continassa o dove sarà necessario. Grazie Camillo e buona giornata a voi. 340-54-25-324. Oggi doverosamente, perché la notizia è, ne approfitto un po' del legame, dell'amicizia, questa sacralità, l'amico rispettato, l'amico direttore sportivo Malu Pasincato, italiano come noi, nato qui in Piemonte, conosce il piemontese, da oggi anche papà, quindi gli facciamo gli augurissimi e dovremo riuscire comunque per qualche minuto a contattarlo ancora in ospedale con la compagna, a cui naturalmente facciamo un grosso abbraccio a nome di tutta la famiglia bianconera. Quindi la famiglia di Radio Bianconera si allarga. Il direttore Malu Pasincato fa il gol più bello della sua vita in questo momento, l'acquisto più importante della sua vita, uno dei due acquisti dopo la compagna, che naturalmente gli ha dato la possibilità di diventare papà quest'oggi. Quindi ci faremo raccontare e gli gireremo tutti i vostri auguri, naturalmente. Allora, abbiamo detto del oggi è martedì, inizieremo con tenetevi forte, allacciatevi la cintura di sicurezza tra poco, perché andremo a commentare un po' di temi in bianco nero in maniera rustica, come piace al Don, che non le manda a dire sui suoi profili social, sul suo canale Twitch, ed è un modo anche noi per confrontarci, capire che aria tira da quelle parti. E quindi, tanto per dirvela tutta, in modo che non si dica Radio Bianconera chiama solo o non chiama solo o seleziona determinati pensieri. Noi ci confrontiamo con tutti, anzi quando abbiamo spazi, il Let's Goal sapete che è una pagina a voi dedicata, è uno spazio a voi dedicato, e quindi spazio davvero a tutti. Nessuno si senta complice o vittima di un sistema mediatico di potere in cui si vuole raccontare quella o quell'altra cosa. Mi sembra che ci possiate dire tutto meno che questo, a dire il vero. Allenamento mattutino, abbiamo detto, domani tutti in campo con rientro anche dei nazionali. McKennie, Weah tornano galvanizzati da dagli impegni con la loro nazionale e tornano galvanizzati. Diciamo che quando si torna galvanizzati si arriva aumentando anche un po' le pretese, e alla luce di quelli che dovranno essere necessariamente anche dei rinnovi di contratto. E parlando di appunti sull'agenda di Giuntoli, c'è anche quella di un valore commerciale che aumenta grazie alla valorizzazione di alcuni giocatori. Cresce il valore della Juventus, siamo attestati tra il terzo e il quarto posto rispetto ad altri team che in questo momento hanno fatto magari meglio, quindi il valore è proporzionale anche al rendimento. E quindi una Juventus che cresce come valore, da definire, ancora tutto da definire, il valore, quello che poi noi, di cui noi poi abbiamo la percezione in campo. Vlahovic squalificato, dolore alla schiena, superato, non ci sarà contro la Lazio in campionato sabato alle 18 all'Olimpico di Roma. Si sta allenando, si sta preparando per esserci martedì nella gara interna qui a Torino, atto primo della Coppa Italia, semifinale d'andata tra Lazio, Juve e Lazio, ritorno verso fine aprile a Roma. Lazio, parlando di Lazio, perché ieri ne abbiamo cominciato un po' a parlare, Tudor sceglie Casale e Castellanos, non sembra intenzionato a schierare Immobile e Castellanos insieme, anche perché Immobile non ha i 90 minuti, e quindi comprenderei più questa scelta che ci rimbalza da Roma. Casale, che già conosce molto bene, sta puntando molto sull'orgoglio dei giocatori un po' più sanguigni, guerriglieri come lui, conoscendolo dai tempi della Juventus, ritrova anche Patrick, non Rovella, e qui farei anche l'appunto. Quando anche il sottoscritto diceva: ma come mai perdiamo un giocatore come Rovella? Beh, ne avete sentito parlare? È un ottimo giocatore, è un Frattesi, è un Rovella, è un Barella. Le caratteristiche sono quelle, come stazza, poi chi più, chi meno, piaccia o non piaccia. Diciamo che le condizioni fisiche del giocatore, fermo da tempo per una pubalgia, ma la pubalgia non la conoscevano e non la conoscevamo naturalmente a luglio, ci portavano a dire: ma come mai la Juve perde un giocatore del genere? A volte anche noi giornalisti, anche voi tifosi, molte cose non le conosciamo, tanto che l'affidabilità del giocatore sotto il profilo fisico riporta ad altri enigmatici giocatori passati anche da Torino. Acerbi, in arrivo la stangatina? Pongo l'interrogativo, perché allora, se è razzismo, se è chiaro, se c'è il labiale, se c'è la prova, è razzismo. C'è una denuncia, non si può sminuire, bisogna combatterlo. Oltretutto Camillo ci aveva ricordato, è capitato nella giornata in cui tutti in maniera fredda andavano al microfono, ricordiamo oggi che è la giornata contro il razzismo, lottiamo, cioè leggevano il testo per dire, cioè combattiamolo non solo con gli slogan, combattiamolo non solo attaccando adesso Acerbi, ma combattendo veramente nelle intenzioni, negli animi, perché ritorno per un giocatore che gioca con un compagno di altra nazionalità, con un colore della pelle diversa a cui io non faccio neanche caso, ok? È un aggravante andarci praticamente d'accordo perché non è lo sconosciuto, e poi attaccare con frasi offensive e razziste un avversario. È ancora peggio se ci andate a vedere. Io non voglio insegnare niente a nessuno, ma tanto per tornare all'idea che il nemico, il cattivo, il brutto, il colorato o qualcosa del genere, quello che è diverso da me nella mia testa pacata, se ce l'ho in squadra lo tollero, mi tappo quasi il naso, lo abbraccio perché facciamo lo stesso lavoro, non sono stato io a sceglierlo, me lo sono trovato. Ma se lo trovo come avversario e lo insulto in quel modo, è un insulto alla razza umana, alla razza personale. Allora, abbiamo già il collegamento? Oh, ce l'abbiamo già. E allora, siamo stufi di parlare sempre di queste robe, ma di queste cose? Ma andiamo nello studio più che nella casa. Andiamolo a vedere. Eccolo lì. Eccolo. Tutto illuminato. Una discoteca, come al solito.
Buongiorno, principesse. Buongiorno. Come state?
Buongiorno, principe, re di casa sua, di casa Don. Tommaso Bonini. Ciao, Tom. Come stai?
Ciao. Buongiorno. Tutto bene, tutto bene. Oh, mi manca il calcio. Ho sentito un po', vi stavo seguendo prima, un po' di questa roba. Siamo un po' stanchi,
Dai, mi fido di te, vai deciso, mi raccomando, non peggiorare la situazione, che ci pensano già quelli che guadagnano tanto in campo a dire una cosa, a pensarne un'altra, sottoscriverla, rimangiarsela. Ma dove cavolo viviamo?
Io su questa cosa mi sono esposto chiaramente e non c'è proprio neanche bisogno di dirle determinate cose. Io credo che nel 2024 non è possibile ancora discutere ed avere comunque una... Si può avere un'opinione o meno su determinati fatti. Non è possibile avere dei dubbi quando ci sono ovviamente non le prove visibili, ma comunque di quello che è successo in campo lo fa lui con i fatti, con quello che dice, con come si comporta, e quindi non è in dubbio il fatto di condannare e dare una giusta, anzi io direi di più, al di là del tifo, al di là veramente di tutte le fazioni di tifo, perché mi sono rotto anche le palle sentire ma tu sei juventino, tu sei milanista, tu sei interista, no. Una cosa del genere non può essere tollerata, quindi va condannata e, ripeto, deve essere presa ad esempio, soprattutto per quello che è successo in campo, per evitare, ripeto, e estinguere definitivamente questo tipo di comportamento e questo tipo di cose dentro al campo, fuori dal campo, perché io ripeto una cosa, quelli che fanno, mi piace questa nuova parola che ho imparato, l'allorismo, no? L'allorismo che è allora però quello che dice, no, non esiste più questo tipo di discorso, esiste soltanto quello che è successo ed è da condannare, quindi... che sia Cerbi, che sia Bonucci, che sia Del Piero, che sia quello che vuoi, va preso, va condannato e va estirpato dal calcio, fuori dal calcio, questo tipo di cosa, perché il razzismo così verso quella parola lì, sappiamo benissimo che c'è una storia, un significato che soltanto chi l'ha vissuta, neanche la persona più vicina a loro può capirla, solo chi l'ha vissuta sulla propria pelle e nella propria storia culturale e di etnia può capire. Quindi basta, chiuso il discorso, per me questo è quello che vale. La mia parola, fidati del Don se vuoi su questo fatto.
Fidati del Don, naturalmente ci fidiamo, e come, su questo ragionamento molto lineare, personale, ragionato, no? E rispettoso. Sa che lei mi stupisce ogni volta di più? Perché mi dice, ma che cavolo te la fa fare di chiamare uno come quello lì? Io secondo me invece sto scoprendo che dietro quegli occhiali c'è un'anima.
insomma, dipende da che ora del giorno mi prendi.
Ah, ho capito. Senti, io oggi volevo sperimentare... no, non te l'ho detto apposta, non vogliamo assolutamente criticare chi fa di mestiere il giornalista, chi mette in prima pagina delle notizie. Noi commenteremo con te gli argomenti delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Ridatemi la Serie A, lo grida Zaniolo, esclusivo oggi.
Zaniolo vuole tornare in Serie A perché probabilmente non è... non è nel suo habitat che più gli conviene, la Premier League, probabilmente la Serie A in questo momento. Allora, io sono di un'opinione, cioè i giocatori, ci sono giocatori da Serie A e giocatori da Premier League. Probabilmente Zaniolo è un giocatore ormai da Serie A. Io Zaniolo sinceramente non mi ha mai fatto impazzire, fu avvicinato parecchie volte alla Juventus.
È un, ti sarebbe piaciuto?
No, dal punto di vista caratteriale totalmente no, assolutamente no. Io sono,
le somiglia un po', insomma, cioè punto
no,
di vista,
no, ma no, che assomiglia a me quel no, non mi fate dire, anche perché conosco anche i suoi giretti con i suoi amici, non mi piacciono. Io sono ho molti amici a Roma, so perfettamente con chi gira, con chi gira,
cosa fa.
Guarda, andrebbero troppi bip. Fidati
del don, troppi bip, noi non li abbiamo, non abbiamo questi potenti mezzi.
Entriamo nel gossip. Quindi Zaniolo è una persona che sinceramente dal punto di vista professionale non mi è mai piaciuto, non si è mai comportato da calciatore quando stava alla Roma. Dubito che possa redimersi e diventare il più grande professionista del mondo, quindi per la Juventus è un no netto. La Juventus ha bisogno di gente con le palle, gente che sposa la causa e che si senta juventino. Fuori dal cazzo la gente che non indossa questa maglia come si deve, e ce ne abbiamo tanti da...
Quanti?
Tanti, amico mio, tanti ancora, ci dovrebbe essere...
Chi sono i Pac-Man di casa Juventus, quelli che...
Beh, ce ne sono tanti, io ho tanti nomi, ho sentito anche Locatelli, no? In questi giorni poi si fa il fantamercato, Locatelli è stato battezzato da Allegri un po' di tempo fa come futuro leader. Io trovo che non sia proprio adeguato a prendere in mano la Juventus. Dicono che ci sono capitani o leader silenziosi, ma io non vedo neanche questo silenzioso leader in Locatelli, e non trovo neanche i giocatori che si fidano di lui. Quindi si vede in campo, no, questo atteggiamento quando un leader... Ecco, ti faccio un esempio, mi sembra un po' esagerato farlo paragone, ma Pirlo era un leader in campo, silenzioso, ma era un leader, la gente si affidava a lui. Con Locatelli non si può assolutamente fare questo discorso. Una prestazione disastrosa in nazionale, come disastroso purtroppo il suo rendimento alla Juventus in questi anni, dove ha giocato... Non so se fuori ruolo o in ruolo, ma io credo anche un'altra cosa. Caro direttore e cari amici, mi sono rotto anche il cazzo di gente che mi dice: non posso giocare qui. No. Cioè, ma tu hai solo un ruolo? Cioè, tu puoi fare solo la mezzala?
E allora quella è colpa dell'allenatore, del tuo allenatore, quello che difendi la notte,
ma
il pomeriggio.
Ma dei tuoi piedi di merda di calcio che hai, che sai fare soltanto un ruolo. Ma cosa vuol dire 2024? Io gioco solo mezzala, io gioco solo attaccante esterna, quell'altro amico degli amici che gioca soltanto alto a sinistra, alto a destra, non può fare altri ruoli, quell'altro che ha bisogno di 500 palle per buttarne dentro due, e quello sarebbe un grande attaccante. Cioè, i grandi attaccanti quindi sono quelli che hanno bisogno di 60 palloni per buttarne dentro tre? No, i grandi attaccanti sono quelli che hanno 4 e ne buttano dentro tre, quelli sono i grandi attaccanti, i giocatori che fanno differenza. Comunque, al di là di questo, uno di questi,
quindi mi ha già fatto pesantemente tre nomi, me li ha fatti capire.
Sì, ma sono
la davanti, la sinistra, là in mezzo. Parliamo del 30%,
è
fondamentalmente.
Il fulcro di questa Juventus. E fatti una domanda: perché la Juventus non funziona? Perché i giocatori più importanti, nei ruoli più importanti, non rispettano quello che dovrebbero essere, come valore che gli abbiamo dato da tifosi, dall'esterno, dai giornali, giornalai, dai quegli stronzi di amici tuoi.
No, lei non ha amici nella categoria?
No, io vivo da solo qui, non ho amici, ho solo cani.
Ah, solo cani? Allora, intanto chiarisco ai colleghi, agli amici, contenuti discutibili, tutto quello che volete, linguaggio, attacchi, sono limitati, nessuno nello specifico, ci tengo a dirlo, ma a spiegarlo, perché qui, sai, è un attimo che ti portano via gli occhiali, caro Don. Però accettiamo il giudizio severissimo, anche molto incazzato, del Don. Se vogliamo fidarci, bene, se no andiamo sulla sua piattaforma e atterriamo con tutto quello che lui andrà ad ascoltare, a vedere, a leggere. Senti un po', quindi questi tre, non ho capito chi sono, proviamo a immaginarli. Quindi a questo punto con la Lazio chi faccio giocare? Perché Tudor arriva lì carico a pallettoni, per battere la Juve.
Tudor arriva a pallettoni. Tudor, tra l'altro, è entrato in un momento in cui ci ha avuto 15 giorni di lavorare con la squadra, pochi nazionali da Lazio. Tudor è uno che dà subito l'impronta di gioco. Tudor, per me, è un bel allenatore. Sappiamo benissimo i trascorsi che ha juventini. Lui, secondo me, alla fine è sempre stato juventino e lo sarà sempre. Però questo non significa che ci farà un favore. Arriviamo con un po' di dubbi. Vlahovic ovviamente non ci sarà. Ci sarà la possibilità per Ken, attaccante, non lo so, da quant'è che lo stiamo aspettando, direttore? 5 anni, 6 anni, non lo so. È sicuramente esordito,
è tornato. Però piace, sì. Cioè normalmente piace quando alle squadre da cui viene acquistato. Come te lo spieghi? Portato più per altri campionati?
Allora, lui, io non ho molti dubbi sulla qualità tecnica del giocatore. Ho dubbi anche di lui sulla qualità mentale, ecco, sulla tenuta mentale del giocatore. Però devo dire la verità che nell'ultimo anno, nonostante sia a 0 gol, ho visto un atteggiamento in campo che a me piace, ok? Da tifoso a me piace, ripeto, quella voglia di sacrificio, di dare il tutto per i compagni, per la squadra. A me piace quel tipo di atteggiamento, a differenza, ripeto, di altri, a discapito di altri. Quindi io spero che questa cosa gli faccia fare definitivamente questo salto, questo cambio di passo importante per dare un contributo alla Juventus, che in questo momento serve tantissimo, perché comunque i punti sono quelli. I punti che servono, lo sappiamo, sono 7-8 per chiudere la stagione dignitosamente, non una stagione fallimentare come quella passata. Poi c'è la Coppa Italia, quindi Ken è importante in questo momento anche per dare garanzie nel futuro, per mandare a fanculo la gente che dobbiamo mandare.
Chiaro, no, stavo leggendo perché sono tutti concentrati sulla sua sala giochi da casa, visto che siamo anche in televisione. Hanno detto che, allora, intanto sono d'accordo con Tommaso, ha ragione Stefano da Firenze, c'è chi dice, allora da questo momento posso dirle anch'io le parolacce, e qualcuno aggiunge all'allenatore,
Certo.
Alziamo il beep, diciamo che si può far capire benissimo il concetto. Poi ci dicono, ma è finito già l'allenamento, Giovanni da Filadelfia, ci ascoltano, la sta facendo diventare famosa negli Stati Uniti.
Mamma mia,
ciao, attenzione.
Ciao Stati Uniti,
Tommaso Bonini, fidatevi del Don, se lo vedete negli Stati Uniti. Poi mi dicono se sei veramente un Don, cioè hai fatto il corso da Chirichetto, cioè...
No. Quando se venite sui miei canali che vi racconto tutta la storia, che è molto divertente.
Esatto, anche perché non è della tua storia, frega veramente poco, cioè poco in questo momento. Se fossi io al posto della società non comprerei nessun giocatore delle squadre italiane. Ti piacciono questi slogan?
Allora,
non finanzio più la Fiorentina, non finanzio più quello o quell'altro.
Ma sono d'accordo con il nostro amico, sinceramente. Io ero d'accordo con Agnelli, sicuramente non nei modi, ma nell'idea io sono estremamente d'accordo. Io mi sono rotto le palle anche di vedere questi ottavi di Champions, Copenaghen, quell'altro chi era, Real Sociedad, in Europa League, delle cose orrende.
No, lei vuole l'elite, lei vuole...
Vedete che finiscono 11-1, delle cose veramente imbarazzanti, il Liverpool in Europa League e il Copenaghen in Champions League, delle cose veramente da nauseanti, la Juventus fuori dalle coppe europee perché un fantoccio ha deciso così. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? E poi mi vengono a dire che quello è il calcio, il football, e la massima... Il massimo estetismo del gioco del calcio, mandata a fare
esatto.
Questa gente. Quindi sì, sono d'accordo con l'amico. Giochiamo un campionato juventino. Tutti gli juventini giochiamo tra di noi, ragazzi.
Mamma mia, che puntata! Fidati del Don, andate ad ascoltare le sue storie, belle o brutte che siano, e commentatele, ditegliele 4 a questo Tommaso Bonini in arte. Fidati del Don, perché il tempo è scaduto. Ti chiedo, come te la immagini la prossima stagione? Poi ti saluto. Come te la immagini? Cioè, ripartiamo con entusiasmo, ripartiamo...
Sempre con massimo entusiasmo. caro direttore, sempre con massimo entusiasmo, sempre con il massimo stifo e supporto e fiducia nelle persone che lavorano e vogliono bene per la Juve. Ricordatevelo, se ci sono persone che vogliono il bene della Juventus, noi le supportiamo. Possono sbagliare, possono fallire, ma comunque ci hanno provato. L'importante è dare il massimo. Le persone che vanno contro la Juventus, ce ne sono, le riconosciamo e non le ascoltiamo. Fidati della Juventus, fidati del Donna. Ciao.
Ciao.
E forte fino alla fine.
Buona giornata, per fortuna. Grazie che mille. Ti ascolto tra una settimana, perché già non ti sopporto più. Alla prossima, stacca.
Ciao.
Naturalmente avrete capito un po' che cosa vi vogliamo raccontare, in quale modo. Adesso ci riprendiamo, perché ragazzi, Il martedì c'è Andrea Bosco.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
Radio Bianconera. L'unica che conta.
Cose di calcio.
Io invece non vedo l'ora da arrivare, non da arrivare a fine campionato, ma a fine livellato, perché se devo passare tutta l'estate a sentire che Wiesel va scambiato con tutti i Miners, che Sule va scambiato per tutti i Miners, io già non ce la fa, peggio del campionato a sentire questo tutti i Miners. Allora c'è la fissazione di tutti i Miners, io spero in Giuntoli, direttore Rotte. Noi non abbiamo bisogno solo di Cooper Miners a centrocampo, noi abbiamo bisogno almeno di tre a centrocampo, perché se si punta tutto su Cooper Miners, magari va via Rabiot, quando poi si rompe Cooper Miners e risiamo lo stesso centrocampo quest'anno.
E allora, non abbiamo bisogno solo di un giocatore, nello specifico di Cub Miners, ci dicono, riprendiamo da qui, aspettando anche quelle che sono le notizie che riguardano naturalmente la giornata bianconera. Allenamento terminato questa mattina, e, non ci sono grosse notizie da dare, o quantomeno non ci arrivano notizie da parte dell'ufficio stampa. E quindi analizziamo un po' il resto, anche se oggi ho qualche problemino nel ricevere le informazioni in cuffia. Dite al genio che la meritocrazia conta e che l'Ipsa e Real Sociedad ora ci mangiano in testa, è un po' quello che gli ho provato a far capire, cioè non è che se una squadra non merita, anzi, sono perfettamente d'accordo che ha creato il grossissimo problema della meritocrazia, di come è stata proposta anche male la Superlega. Ho fatto la mia classifica finale, Inter, Milan, Bologna e Juve quarta. Le voci di Motta e varie del Bologna verrebbero lo stesso in bianconero, rosso da Muggio. Il problema è che se compri in Italia puoi usare delle contropartite, abbassi il prezzo all'estero, non ci vogliono soldi, ci vogliono soldi che oggi non abbiamo. Claudio, giusta considerazione. Poi ci sono dei vocali, ascoltiamone ancora qualcuno, caro Yves, così proviamo a inquadrare il tema e poi andiamo a casa vostra.
Tudor in 15 giorni riesce a dare già un'impronta di gioco. Allegri, il suo eletto, sono 3 anni che non dà un'impronta di gioco e continua a offendere i calciatori della Juve. Ma chiudete sta telefonata, dai, che ridicolo le cose che dice questo. Mi fate allontanare da Radio Bianconera.
Ma no, non ti allontanare da Radio Bianconera, anche perché qualcuno potrebbe pensare lo stesso di quello che dici tu, magari, perché adesso Tudor non l'abbiamo ancora visto. E tu ci garantisci che ha già una squadra perfettamente collaudata, migliore assolutamente. Potrà vincere, pareggiare o perdere, i conti non si possono fare preventivamente. Puoi fare delle scelte preventivamente, ma mi sembra che qui torniamo, e qui lo ripeto perché onestamente avrà qualche merito questa Juventus e questo allenatore se è lì dov'è e arriverà quarta, settima, ma ad oggi avrà un piccolo merito? Dai, non far allontanare anche tu molta gente dalla nostra radio, anzi avvicinatevi di più perché c'è spazio veramente per tutti a questo punto, perché se no la Lazio avrebbe dovuto vincere, no? La Lazio avrebbe dovuto vincere dopo il secondo posto, la Juventus, il Milan doveva già vincere visto che voleva arrivare prima dell'Inter, la Roma non dovrebbe essere lì e con Mourinho avrebbe dovuto fare chissà che cosa. Cioè non è così scientifico il gioco del calcio, e pur giocando male, se non stai retrocedendo con questa squadra perché uno sono i giocatori, per un altro è solo l'allenatore, perché siamo lì? Perché continuiamo ad essere lì? Con quanto abbiamo speso? Non c'entra niente quanto abbiamo speso, e che purtroppo abbiamo speso male, e pur spendendo male, l'insalatina con i pomodorini e i cetrioli possiamo farla. E che cavolo, o rispettiamo il pensiero di tutti, il mio compreso, e io il tuo compreso, e tu quello di qualsiasi altro, o non andiamo avanti, oppure ne possiamo fare a meno. Di Allegri, figuriamoci, anche di qualche pseudo tifoso, o no? Sarai d'accordo almeno su questo, o no? Andiamo avanti con un altro vocale, anche perché mi sento rimbalzare l'audio nelle orecchie.
Buongiorno, sono Luciano, ma non dovete stravolgere le cose che dico. Io mi sono limitato a dire che il vostro ospite ha detto che Tudor in 15 giorni dava un gioco alla Lazio. E mi sono limitato a dire che lui offende i calciatori e difende ancora il suo eletto, che è colpa dei calciatori se la Juve non ha un gioco. Non stravolgete il mio ragionamento.
No, non lo stravolgiamo. Chiaro, e tu direttore, che cosa attacchi? E tu dimmi che chi stai attaccando. In questo caso nessuno. Ma se ce l'hai con l'allenatore, è un'importanza superiore a quella che un allenatore realisticamente può avere. Quindi o accettiamo tutti tutto, ok? Quindi anche il pensiero, ma potendolo condannare, cioè non sono d'accordo. Chissà quanti dicono non sono d'accordo con quello che sto dicendo io o stai dicendo, ripetendo, da tempo anche tu. Però, ripeto, come vedi, non boicottiamo nessuno. Il problema l'avevamo già letto, arrivano altri vocali e io darei un'occhiata. Allora, tra poco andrei subito perché non riesco a sentire... quanto arriva dai vostri messaggi, quindi preferirei proseguire. Abbiamo? Ok. Allora, Tutto Sport. Ferguson, solo Juve, il prezzo mercato, le due contropartite per il Bologna. Poi, Gazzetta dello Sport, proprio uno sguardo veloce. Tutti contro il Mondiale, le leghe studiano la causa anti-FIFA. Si gioca troppo? Colpa di FIFA e UEFA, le ragioni delle leghe che non ci stanno. Qui è iniziata la battaglia seria sulle competizioni. Anche perché, pensate, se ricordo bene, il numero delle partite l'anno prossimo per le squadre che riusciranno ad... cioè, le top squadre, e speriamo di entrarci anche noi tra le prime 8, 12, restare lì in scia, pensate, potrebbero diventare circa un 85 partite in una stagione, e guadagnando nella Super Champions al momento, guadagnando di meno per ogni vittoria, cioè guadagnerebbe molto di più rispetto al passato, però per me sotto sotto questo discorso ci può anche stare. Non è che tutte possono vincere, tutte possono guadagnare tanto, e se siamo in 20 super professioniste possiamo guadagnare tutte 20 tanto di più. Diciamo che quelle che arriveranno più avanti nelle varie competizioni nazionali e internazionali sarebbero quelle che porterebbero a casa molto di più di quello che si porta fino a questo momento in Champions League. Mi dicono che c'è Andrea Bosco, chiedo scusa ad Andrea, ma oggi abbiamo dovuto superare qualche intoppo tecnico. Ciao Andrea, eccoti.
Buongiorno Antonio, buongiorno agli ascoltatori.
E ti chiedo scusa se eventualmente non riceverò forte e chiaro il tuo messaggio, ma l'importante è che arrivi a casa dove ci dicono e ci confermano che sentono benissimo. Andrea, allora, Tudor ti spaventa lì all'orizzonte? Due partite contro la sua Juventus, neanche farlo apposta.
No, non mi spaventa, dipenderà dalla Juventus. Cioè, Tudor ha dimostrato di essere un buonissimo allenatore, credo che farà bene alla Lazio, però francamente dipende dalla Juventus. La Juventus che nelle ultime settimane, nell'ultimo mese, non ha fatto la Juventus, quindi dipenderà dalla Juventus, non da Tudor.
Ecco, Andrea, ne ho parlato nei giorni scorsi, potrebbe essere questo momento, come te lo immagini, a un certo punto... così la scintilla che possa cambiare qualcosa, perché i giocatori sono questi, la stanchezza aumenta non solo per la Juventus, l'allenatore è quello. Non ti sembra paragonabile un po' al periodo, no, degli attaccanti, non dico Vlahovic, in generale l'attaccante che non segna, che non è in forma, e poi a un certo punto torna a segnare? Come mai segna e come mai la Juventus potrebbe tornare già con la Lazio anche ad entusiasmarci, non so, qualcosa del genere?
Eviterei di convocare il destino, il fatto, il caso, la forma, l'attaccante che segna, l'attaccante che non segna, la solita frase fatta che ci sono periodi nei quali gli attaccanti non segnano. Quando le cose non vanno bene, sì, o vanno in maniera modesta, è dovere di un allenatore cambiare un poco gli assetti, cosa che la Juventus non accade. Allegri ha questa sua idea di gioco e da quella non lo schiodi. Credo che il problema sia quello, legato anche a un'altra cosa della quale io sono convinto da parecchio tempo, cioè che gli bravi allenatori, sì, si adeguano alle caratteristiche dei giocatori, non il contrario. Gli allenatori integralisti come Sarri, no, pretendono, e come Allegri anche, pretendono che i giocatori si adeguino al loro sistema di gioco, e non sempre funziona così. Ci sono giocatori che hanno delle caratteristiche tali per cui tu, allenatore, devi cambiare il tuo modo di metterli in campo. Non accade e si pagano le conseguenze di questo. Questo è il mio modestissimo pensiero.
E condivido. Però ti chiedo, basterebbe che cosa? Coraggio? Basterebbe che cosa? Lo staff tecnico, no, di un allenatore cosa dovrebbe aiutare a fare?
Basterebbe non ritenere di avere la verità rivelata. Basterebbe avere un poco meno di presunzione e un poco più di modestia. Lui ti dice, ma io li vedo tutti i giorni in campo, li alleno, e quindi so cosa possono fare e cosa non possono fare. Io resto convinto che non ci siano ragioni per non provare, tra l'altro, oltretutto con i risultati che ha avuto finora, a non schierare un 4-3-3, con un centrocampo a tre e con tre attaccanti, Chiesa, Vlahovic, Yıldız. Non si capisce perché no, almeno provare.
Almeno provare. Oltretutto, Andrea, a me colpisce, ho visto degli spezzoni delle tante partite di questo weekend senza campionato, ma con tante amichevole, appuntamenti anche di lusso. Col Brasile, il buon Danilo, da capitano col suo Brasile, gioca confermato nei quattro di difesa a destra, esterno. Pensarci?
Questa è una vecchia cosa, peraltro qui invece sto con Allegri, perché lui non ha giocatori in grado di... Perché lui, allora, metti Danilo a destra, no? E in mezzo chi ci metti? Gatti e Bremer. Bremer e Rugani? Sì. Può essere una soluzione, ma è un azzardo. A sinistra che ci metti? Non l'inguardabile Alessandro, ma Cambiaso? Può essere una soluzione, ma di sicuro non è nella sua testa una soluzione del genere. Io peraltro dico un'altra cosa.
Sì.
va bene le critiche all'allenatore, e io le sto facendo, va bene le critiche ai giocatori, e lì non è neanche colpa loro, perché se il talento non ce l'hai, quello puoi dare e più di quello non puoi dare. Cioè, quando io vedo Locatelli che fa le stesse cose, gli stessi compitini che fa la Juventus e fa anche in nazionale, mi dico, allora, Locatelli lì in mezzo, e questa è una colpa anche di Spalletti, non ci sta. Difatti, poi quando hanno messo non un fenomeno del centrocampo, Jorginho non è un fenomeno del centrocampo, le cose sono andate meglio anche in nazionale. Ci vuole la società. E francamente, le parole di Calvo sono irricevibili, anche se capisco, come dire, la sostanza di quello che voleva dire, e cioè è più facile vendere un prodotto a Milano rispetto a quanto lo vendi a Torino. Sì, ma tu sei un dirigente della Juventus, cioè della prima società d'Italia, quella più blasonata d'Italia, quella con la storia più importante, che è di Torino. Torino significa la Fiat, Torino significa la famiglia Agnelli, Torino significa i Savoia, Torino significa un sacco di altre cose sul fronte Juventus e anche sul fronte Granata, Grande Torino, Superga, insomma, tutto quello che noi conosciamo della storia. E allora tu non puoi dire, ma se fossimo a Milano, chi se ne frega? Milano è un'altra cosa, è sempre stata un'altra cosa. Anche ai tempi di Elenio Herrera e di Nereo Rocco è sempre stata un'altra cosa. Quindi tu fai il dirigente della Juventus, occupati di trovare delle soluzioni per, come dire, solidificare il marchio della Juventus e le opzioni per la Juventus, e lascia perdere tutte le altre cacchiate che lasciano il tempo che trovano, capito? Però quello è Calvo. Io non ho mai sentito un dirigente di un club importante come dire le cose che dice Carlo, capito?
No, anche perché io non ho mai sentito, e la ritengo e lo ribadisco, l'ho scritto anche nell'editoriale, ho sfiorato alcuni temi anche importanti e onestamente non ho sentito dire quelli di Napoli se fossi a Roma, quelli di Roma se fossi a Firenze. Cioè,
Allora,
mi sembra una stonatura pesante e anche mal
Lì
riuscita.
siamo in altre penisole.
Altre
Capito?
penisole.
Allora, tu devi considerare che Napoli è una realtà territoriale che è molto forte sul territorio campano, oltre che in città, e che ha delle, come dire, delle estensioni in tutto il mondo, perché i campani e i napoletani ci sono ovunque, con la loro storia, con la loro tradizione, eccetera. Roma è una città ancora più territoriale. Roma ha il suo milione di tifosi a Roma, ma non ci sono tanti romani in giro per il mondo, mentre ci sono tanti campani e tanti napoletani in giro del mondo, imparagonabili peraltro agli juventini che sono in
No,
giro con
certo,
me.
Andrea, non vorrei essere stato equivocato. Dico per vendere un marchio, per vendere meglio, cioè conosciamo tante realtà che riescono a farlo anche dal punto di vista imprenditoriale nel borgo della provincia di Torino e si vendono molto bene. Mi sembra veramente un'uscita senza se e senza ma.
Ti racconto un piccolo episodio. Il mio fisioterapista, che è un ragazzo simpaticissimo, cosa, è napoletano ed è tifoso del Napoli, siamo molto amici. Qualche tempo fa, 2 anni fa, volevo fargli un regalo e ho cercato una maglia del Napoli. Non c'è negozio specializzato a Milano, e ce ne sono tanti, che vendono magliette, gadget, eccetera, le squadre di calcio, che avesse la disponibilità di una maglia del Napoli. Perché? Perché lo sponsor del Napoli è Armani. De Laurentiis ha fatto un accordo per cui le magliette le vende la società direttamente, online. Capisci? È una realtà diversa. Cioè, se tu vai in qualsiasi store non solo della Juventus, ma anche di altre, di altra struttura che vendono magliette delle squadre di calcio, le maglie della Juventus le trovi. A suo tempo regalare una maglia di Ronaldo quando non si cercava, trovavano a un mio amico di Mestre, un mio avvocato, e l'ho trovata. Viceversa, quelle del
sì,
Napoli.
Sì,
no.
In realtà sono completamente diverse. Però esatto. In questo mondo globale la Juventus potrebbe essere di Miami o di Torino e poter, in base anche ai successi, al forte potenziale dei suoi tifosi, chiaramente fare ottenere anche molto di più dalla qualità dei suoi dirigenti. Io penso sempre che un'azienda la faccia anche, cioè allora la roba di K di Torino, la, cioè le aziende, però ripeto, non era questo il tema principale, ma interessante. Senti, prima di chiudere, perché vedo sempre un occhio e sempre al cronometro, ti chiedo se tra questi nomi c'è qualcuno che ti affascina. Calafiori, Raspadori, Zaccagni, Felipe Anderson, Cup Miners, servirebbero tutti? E se arrivassero tutti, colmerebbero i problemi della Juventus? Questi o qualcosa di simile?
Allora, Calafiori sì, cash. Cup Miners sì, non se in cambio vogliono Sule o peggio ancora Huijsen. Ce lo teniamo noi, Huijsen. Lo so che a Roma vogliono fare di tutto, non c'è un giorno sì, un giorno no, Repubblica ti spiega, ah che peccato, che non hanno fatto una clausola per il rinnovo del prestito, ah però Huijsen che giocatore, cioè, se lo riprende la Juventus, se non sono cretini, se sono cretini vendono Huijsen, quindi Cup Miners sì, se sta bene, se non è rotto, perché adesso si è scassato. Se vengono fatte delle valutazioni ad hoc, perché lo ripeto ancora una volta, spesso i giocatori di Gasperini sono fenomeni, quando vanno via dalla gestione di Gasperini risultano assai più modesti, che mi lascia pensare che il problema principale sarebbe quello di prendere Gasperini prima di prendere Kusminer, ma questa è una mia idea, facendo a Gasperini un contratto di 4-5 anni e non imponendogli di vincere il campionato, la Champions, magari il primo o il secondo anno, ma dandogli la possibilità di far maturare i giovani con i quali Gasperini è bravissimo. Questa è la mia idea, altrimenti poi ti ritrovi con dei giocatori che sembrano fortissimi e viceversa, fortissimi non sono. Ultimo in ordine di idea, Locatelli, juventino, giocatore, come dire, che ci mette l'anima.
Di una bontà incredibile, mettiamoci
ma,
tutto.
Ma che è stato pagato uno sproposito al Sassuolo. 40 milioni per Locatelli sono uno sproposito.
Perfetto, senti, in un minutino, io ho l'occhio anche sulle notizie, stangata, stangatina, comportamento antisportivo o violento e razzista, l'insulto se provato in modo inequivocabile, perché qui se finisse a tarallucce vino io non vorrei essere nei panni dei nostri radioascoltatori martedì prossimo, con Andrea Bosco in collegamento. Anticipiamo i tempi?
Allora, ti stupirò, ma io non ho elementi per definire che cosa ha detto Acerbi a Juan Jesus e quanto sia grave l'affermazione, se c'è stata, o come c'è stata, non lo so, di Acerbi. Spetta alla Procura federale accertarlo. Fanno bene a prendersi del tempo perché la situazione è delicata. Se Acerbi ha sbagliato, deve pagare, non so in che misura. 10 giornate
si
mi
parla,
sembrano
minimo 2, massimo 10, dipende dalla gravità, appunto.
10 mi sembrano comunque un'esagerazione, non perché il razzismo non vada combattuto, anzi va combattuto in maniera esemplare. Siamo sempre lì, 10 sarebbero un'esagerazione, perché in passato col cavolo che a qualcuno hanno dato 10 giornate per razzismo. Per quanto grave sia, risulterà o risulterebbe l'affermazione di Acerbi. Io peraltro, scusami, perché ho un dente esposto sotto questo profilo, vorrei che i nostri colleghi, invece di strapparsi le vesti per dire «Ah, l'Inter viene colpevolizzata, cosa, Zhang è lì che sta seperorando la casa, non è in prigione, non è questo, non è quest'altro, cosa». Va bene, sarà appurata la posizione di Zhang, sarà appurata la posizione dell'Inter per capire se l'Inter è di Zhang o non è più di Zhang da parecchio tempo. Interverrà, se interverrà la giustizia sportiva, quello che io vorrei è che la stessa misura di esposizione fosse adottata per l'ignobile, vergognosa, vile presa di posizione del TAR nei confronti del ricorso di Giraudo. Ricordo che secondo il diritto, come posso dire, giudiziario, sia civile che penale, anche il più bieco degli assassini ha il diritto di avere un processo equo, con una durata equa e con la possibilità di difendersi, cosa che a Giraudo non è stata consentita. Siamo arrivati al punto che il TAR non decide di non decidere, come faceva Abete, presidente federale indimenticabile.
Chiaro, chiaro.
Abete,
è
no,
più
no,
volte
fammi
ripetuto.
Finire, ti prego. Abete, che nel suo discorso di presentazione parlò per 2 ore di Platone, di Aristotele e niente di calcio. Io me lo ricordo, Abete, il presidente che decise di non decidere. È successa la stessa cosa. Cosa ha fatto il TAR? Ha rimandato la cosa
alla
al
corte.
Tribunale del Lavoro, dove Giraudo si era già rivolto, e quindi siamo a Kafka, anzi siamo a Keller. Sai chi è Keller? Keller è l'autore di Comma 22. Chi vola è pazzo, chi è pazzo può essere esentato dalle missioni di volo, chi chiede di essere esentato dalle missioni di volo non è pazzo. Comma 22, una vergogna.
Una vergogna, lo dice Andrea Bosco, detto tra noi il martedì. Ciao Andrea, grazie mille. Grazie.
Scusami,
mille.
Ma era necessario, e vorrei che
la tavola
tutta
era apparecchiata,
la mia categoria si dedicasse a questa cosa che è vergognosa, ignobile. Non è possibile che passi sotto silenzio una cosa del genere.
Purtroppo non è l'unica ingiustizia quando bisognerebbe decidere per cambiare, per tante altre situazioni, le vicende simili.
Spremete De Rao, fategli dire chi sono i mandanti del dossieraggio di Perugia. Spremete De Rao
e fatelo in tempi giusti. Grazie Andrea Bosco, buona giornata, grazie per questo tuo commento a caldo anche sul tema che hai inserito, e ci mancherebbe, di estrema attualità. Noi siamo arrivati alla fine, anzi superato questa prima ora, tra poco cose di calciatori, ragazzi, e ne sentiremo delle belle, perché faremo un tuffo anche nel passato.
Cose di calcio.
Ben ritrovati con cose di calcio, tra poco cose di calciatori. Oggi un tuffo nel liceo calcistico con la preside Marta Serrano, con cui ci collegheremo tra poco, e poi passeremo a raccontare un po' la storia, l'evoluzione della sua storia, appunto dalla maglia bianconera a quella attuale del Trento, di Pol García Tena, il spagnolo, nazionalità spagnola, per quanto riguarda il difensore classe 95 della Juventus in 3 annate, se ricordo bene tra il 2011 e il 2012. e 14, ma ci faremo raccontare molte cose da lui stesso. Per quanto riguarda invece il tema razzismo, scoppia anche così la questione in Spagna. La Spagna è un paese razzista? Analisi di un nervo scoperto. Io penso che non sia un problema di una nazione piuttosto che di un'altra, ma è un problema davvero serio e discriminatorio che sappiamo non solo sta prendendo radici un po' ovunque, purtroppo non si trovano le soluzioni per sradicarlo. Detto questo, uno sguardo al tema lanciato, non c'è ancora sentenza e ve ne daremo atto nel corso delle dirette di quest'oggi e non solo. Tutti contro il mondiale, su Gazzetta in questo momento. Scontro sui calendari, la e le altre potrebbero rivolgersi alla Corte Europea per abuso di posizione dominante. E qui altro che salta il banco, salta proprio tutto eventualmente. Le leghe nazionali di tutto il mondo si uniscono, Serie A, Premier, Liga e le altre, tutte stavolta correranno alla stessa velocità. Il fronte comune avanza contro la FIFA e l'UEFA. Il motivo dello scontro sono i calendari internazionali. Oggi è così, la voce. Intanto dovremmo essere in grado di collegarci, almeno lei, speriamo che la gola stia meglio, con Marta Serrano, la nostra preside. Buongiorno. Ciao Marta.
Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Oggi
dovrò... preside che fu, mi raccomando.
La preside che fu, ma non, come un calciatore non è mai un ex calciatore. Tu non potrai mai essere, nei ricordi di quei ragazzi, di quel progetto, un ex. Anzi, avanzano nuovi progetti. Raccontaci qualcosa, intanto ci mettiamo in collegamento con uno spagnolo. Tu giudicherai... No?
No, abbiamo fatto un'inversione.
Allora abbiamo sbagliato il collegamento. No, è arrivato il collegamento. Chiedo scusa, oggi non sono centrato. Chiedo a te, allora ce lo presenterà poi anche tu, ovviamente. E chiedo scusa anche a te, all'interessato e agli ascoltatori. Perdonami. Progetti che avanzano, cara Marta.
Progetti che avanzano, progetti che man mano vengono anche sempre più consolidati. Ti cito quello che sabato,
sì,
è stato anche oggetto di della firma di una convenzione insieme alla Fondazione Sport City, che ha organizzato una meravigliosa riunione di tutte le Sport Cities d'Italia, tutti i comuni e amministrazioni locali che hanno aderito a questa proposta, questa sfida di diventare fautori della Repubblica del Movimento, ovvero di combattere la sedentarietà, di combattere la passività delle persone, promuovendo l'attività fisica nelle città, nelle palestre a cielo aperto. E su questo ti vedo distratto.
No, sto parlando col tecnico. Sto parlando col tecnico perché stiamo cercando di raggiungere.
Tecnici, mi fermo, non ti preoccupare.
No, prego, continua pure.
Ok, dicevo quello che con la Fondazione Sport City, questo weekend, nella bellissima cittadina di Pietrasanta, abbiamo siglato questa convenzione per collaborare nell'ambito del progetto Dream Jobs, che è un progetto che abbiamo lanciato già l'anno scorso come proposta, parte da Torino, dal primo liceo sportivo, e poi negli anni è cresciuto fino ad avere oggi più di 500 studenti di scuole superiori di tutta Italia, non solo più licei sportivi, dall'anno scorso, che si uniscono nella curiosità di capire che cos'è lo sport, oltre il gioco, il campionato, le figure degli atleti, ma che cos'è lo sport anche come industria, come servizi che il nostro paese produce o sviluppa a vantaggio del sistema sportivo in generale. E qua mi fermo perché sennò potrei andare avanti troppo a lungo.
Comunque è molto interessante.
Hai
perché...
qualche curiosità ancora?
Sì?
Chiedi pure.
No, stavo pensando quanto un progetto piccolo tanti anni fa sta lievitando, naturalmente con degli sviluppi importanti che tu di volta in volta, in attesa dei collegamenti con... con i calciatori, non ex, ci mancherebbe, anche perché alcuni in perfetta attività, ancora impegnatissimi, diamo la possibilità alla nostra regia di mettersi in contatto. E allora, visto che la variazione c'era stata, ma non era stato aggiornato semplicemente il nostro dato sul foglio consegnato al nostro regista, mi sembra che possiamo dire, caro Yves, possiamo collegarci o non ancora? Ah, non riusciamo a trovare. Parliamo.
L'abbiamo messo in difficoltà.
Messo in difficoltà, metto tutte le responsabilità. L'interessato Francesco Franci, per gli amici nella nostra chat, che sta cercando di connettersi, anzi, noi di connetterci con lui. Ci racconti qualcosa di Francesco?
Francesco Mestre
sì, esatto,
se non
esatto.
Erro
sì, alla Juventus
forse già lì? Ah, no.
2014-2015, un 97,
sempre un 97 esatto, era al secondo anno di liceo quando io l'ho conosciuto, quindi aveva ben 15 anni
in
questo
15
momento
anni.
Un po' di anni sono passati, quindi sicuramente lo vedrò cambiato. È uno dei pochi di quelli che stiamo intervistando in questi giorni che effettivamente non ho più visto di persona.
Si fa inseguire anche adesso.
Stamattina devo dire che vi ha subito trovati, il vostro indirizzo l'ha trovato, aveva scritto anche in chat, quindi esiste
ancora. Mi dicono trovato. Il nostro Yves. Ci sarà qualche duno che si sta camuffando sotto false vesti, quindi non era direttamente l'interessato, avevamo fatto già una prova, però al di là di questo, eccolo, forse è arrivato, no, vediamo. Marta, noi proseguiamo, al massimo poi
sì,
sarà...
noi ci godiamo il bello della diretta.
Il bello della diretta, ecco,
tu
oggi
pure,
con tutti gli intoppi. Volevi aggiungere una curiosità di quello che stavi dicendo prima, poi forse
dicevo, se volevi potevamo aggiungere anche qualche dettaglio, no, a questa visione dello sport, che è questa filosofia un po' che noi abbiamo adottato, una nicchia diciamo a livello di formazione che ci siamo ritagliati come associazione, che è quella di vedere lo sport per esempio pensando alle infrastrutture, quanto la crisi energetica in questi anni non ha messo in croce le società sportive e quindi quanto servono persone preparate per gestire l'efficientamento energetico, per impostare l'utilizzo delle strutture in maniera sicuramente più intelligente. Poi pensiamo anche a tutto ciò che riguarda l'industria di produzione di abbigliamento e di attrezzature che evolve, no, con i tempi. Pensiamo ai tessili, una volta erano tessili e tessuti normali, ora ci sono i tessuti tecnici, i tessuti intelligenti, ci sono i wearable, insomma tutte cose che indossabili, che a volte non ci accorgiamo nemmeno, no, di avere, però che legano i nostri parametri vitali, che aiutano anche un anziano a fare attività sportiva, cercando di prevenire delle patologie o dei problemi, certo. E non solo gli anziani, insomma partiamo dai bambini, c'è tutto un tema di
Marta,
servizi.
Ti fermo un attimo.
Vai,
perché
trovato?
No, purtroppo no, chiediamo gentilmente a Francesco, comunicazione diretta non via telefono, in questo momento di scriverci direttamente attraverso il suo profilo, dove ha già inviato il suo indirizzo, in maniera tale da lasciare al nostro Yves la possibilità di contattare quello corretto, perché mi sembra che
stiamo invitando 10 ospiti diversi, Francesco Mestre,
e per quello che ci eravamo confusi anche in precedenza. Dicevi, intanto io comunico direttamente.
No, dicevo che per esempio un altro tema è questo qua, no? La digitalizzazione, quanti problemi, cioè quanto ci sta agevolando da una parte, ma quanti problemi anche ci sta creando, perché dobbiamo imparare a convivere con la tecnologia, con questi collegamenti, con
queste piattaforme.
Quindi serve anche, no, un'importante azione di alfabetizzazione legata anche al mondo dello sport, in questo caso la radio, la televisione, i media in generale, no? Quanto è necessario che le nuove generazioni crescano anche aggiornate su quanto appunto ci offre come potenzialità, in maniera sicuramente positiva. E poi un altro tema al quale teniamo tanto è quello sicuramente del benessere, della salute, della riabilitazione, della prevenzione e dell'inclusione. che non dobbiamo mai dimenticare, non è il tema della disabilità, come a molti piace un po', come molti riferiscono, ma più che altro dell'inclusione, no? Come tutti possiamo essere uguali grazie a dispositivi, non so, la neurorobotica, le neuroscienze, la bioingegneria in questo momento ci danno la possibilità di poter aggregare anche persone, no, con non normodotate alla pratica sportiva, alla pari o quasi, no, in maniera veramente inclusiva con tanti di noi. E quindi tutto questo passa da un approccio di innovazione e di industria e di startup. Quindi stiamo vedendo tantissimi giovani che in questo momento, ecco, molti sono ex calciatori o ex atleti, no, che hanno, certo, vissuto lo sport come gioco e oggi ne fanno anche una professione e una propria impresa.
Certo.
E questo è l'ultimo progetto, diciamo, che abbiamo messo in campo, che davvero è cresciuto in maniera esponenziale.
E allora, questo era il penultimo, perché l'ultimo è questo progetto di cose di calciatori, di, no, che proviamo a contattare per farci raccontare le loro storie. E adesso stanno dialogando con il nostro tecnico, quindi dovremmo praticamente esserci. E, inventato con un'idea nata nel corso di un pomeriggio tra il sottoscritto e la preside Marta Serrano.
Senti, mentre giocavamo a pickleball, se non erro.
Esatto, giocando a pickleball, esatto. Senti, di quelli che abbiamo contattato, hai avuto già ritorni? Cioè...
ho visto Leonardo a Pietrasanta in questi giorni, sabato, ecco. Sabato abbiamo fatto colazione insieme, è stato molto gentile, è venuto a trovarmi. E anche la mamma sai, quella con la quale eravamo nel corridoio.
Ah, nel corridoio, l'esame. ricordaci, qui siamo un po' sbadati tra tutti sì, sì. I mille esempi. E quindi
siamo,
è stato
stati
un piacere
insieme,
ritrovarmi.
Mi ha fatto tanto piacere e ha confermato, cioè, che nel giro di 2 mesi dà l'esame per diventare dottore commercialista.
Dottore commercialista.
Un ottimo traguardo.
Esatto. Stavo in silenzio perché non avrei voluto anche invertire la tipologia di laurea. E, naturalmente, tra tutti questi contatti. Senti, ti faccio esporre e raccontarmi che cos'è, quanto magari ai tempi della scuola, ma anche adesso, del liceo, legato al mondo Juve, fosse un problema il colore della pelle anche tra i giocatori. Tu hai riscontrato difficoltà di integrazione tra i vari calciatori, ragazzini o più grandi, o già all'epoca cercavi di aiutare a sviluppare tecniche, dinamiche per evitare che il problema potesse anche solo essere un problema vero e proprio all'interno di un gruppo scolastico?
Ma allora,
visto che è d'attualità, Marta, solo per questo.
Direi che allora, nella scuola non ho mai riscontrato, in quegli anni non mi sembra di aver mai riscontrato questo problema tra i ragazzi. Io devo dire la verità, spesso associo questa criticità,
sì,
sicuramente alla famiglia e all'educazione, no, che si riceve in famiglia. Ed è vero che molto spesso, forse al di là poi della, posso dire, cattiveria, che
sì,
magari poi si sviluppa, no, nel tempo, anche tra i giovani, però molto spesso questi episodi vengono, non so per quale motivo, no, nascono anche sul campo da calcio, partendo addirittura magari da genitori o da persone adulte che non sono in grado di trasmettere i valori giusti ai propri figli, no? E quindi a volte sono proprio loro i protagonisti di questi episodi di razzismo. Un bambino spesso non viene, ma credo, neanche l'idea, no, di dare all'altro del nero, bianco, rosso, blu, che sia, al di là dei colori della squadra.
Certo.
Ma quindi questa è un po' una mia opinione. E nella nostra gestione scolastica in quegli anni non abbiamo avuto questa criticità, molto probabilmente perché comunque il lavoro di squadra sicuramente in Juventus, no, passa anche dal coordinamento di tecnici preparati e dirigenti, che sono persone comunque molto sensibili al tema e rispettosi sicuramente dell'aspetto dell'uguaglianza, no?
Certo.
tra le razze. Quindi non per nulla la UEFA ce lo ricorda anche, no? Tutti i giorni nelle partite, negli eventi internazionali e nel quotidiano, nei
Marta, e tra
programmi
l'altro
educativi.
l'impegno non solo della Juventus, è il caso di dirlo, no? È stato sempre all'avanguardia nella lotta contro queste criticità, appunto. Senti,
Sicuramente,
la dobbiamo
sì.
risolvere in un modo o nell'altro, probabilmente qualche problema nel vederlo, ma sicuramente non per raggiungerlo, anche semplicemente dal punto di vista telefonico. Buongiorno Francesco Mestre.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno,
Ciao
perdo.
Preside, buongiorno.
Ciao
La
Francesco, ben
preside,
ritrovato.
secondo me ha tagliato, non voleva farsi vedere, non è a scuola oggi, no? E allora ci saluta gentilmente, no? Noi chiediamo scusa a te, Francesco, rimedieremo sicuramente in modo doveroso le prossime volte, però nel frattempo non volevamo perdere questa occasione. Che cosa deve dire a questa preside? Com'era ai tempi della scuola? Francesco, ricordiamo che sei un classe 97, vero?
97,
Un
giusto, sì, 90.
97. Allora, di solito io vado a cercare anche il peso e l'altezza, è sempre quella, va bene, eh? L'accettiamo da sportivo? Il peso
Sì,
soprattutto.
l'accettiamo.
L'accendiamo. Professione, centrocampista, centrocampo centrale, o sei già scalato dietro o adesso ti liberi e vai davanti col calcio
No,
moderno?
diciamo più jolly.
Più
Perché la
jolly.
fascia l'ho fatta tutta, da davanti a mezzala, a terzino, a quinto, diciamo che caratteristiche fisiche di corsa mi consentivano di essere un jolly e ancora adesso lo sono.
Ecco, quando uno è un jolly, significa che l'allenatore punta, chiede maggiori responsabilità a giocatori come te, oppure è proprio una dote la capacità di sapersi adattare a quello o quell'altro ruolo?
Ma secondo me dipende anche dalle caratteristiche tecniche, fisiche. Poi è chiaro, può essere, diciamo, c'ha la doppia faccia, perché potresti essere quello che non gioca mai perché non ha un ruolo definito, o potresti essere quello su cui l'allenatore dice che se lo sposto di qua, o lo sposto di là, comunque il suo lo fa e può giocarmi in più posizioni rispetto magari ad altri giocatori che in nessun modo tu potresti spostare, cioè che quello è il loro ruolo e basta.
Il periodo scolastico, cara preside, come si comportava, Francesco?
Dai, era un grande birichino.
Aia, aia, è la prima volta che si esprime in questi termini la preside.
Dai, no, no, era un bravo
Francesco.
ragazzo, ma vero Francesco che quando c'era da fare festa, c'era da far casino, era il primo, dai,
Ah, beh, sì.
diciamolo.
Comunque l'età che avevo era quella. E poi vivere
Ed è.
con tutti, essendo fuori in convitto tutti gli amici, diciamo, sì, ci si portava a fare magari più del dovuto. Ha ragione. Noi,
No,
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 non
però
posso con.
era sempre con simpatia, devo dire. Io vi ricordo il gruppo, perché non era Francesco solo, era tutto il gruppo del 97, erano tutti quindicenni, quindi immagina Antonio,
Ecco,
soprattutto la voglia di stare chiusi in un'aula tra di loro tutto il giorno, tutta la settimana e poi in campo. E quindi devo dire che sì, si cercava
24
ogni
ore su
momento per
24.
fare festa, per divertirsi, per fare anche delle battute, scherzi tra di loro, giusto Francesco?
Ah, sì, giustissimo.
Francesco,
Però
racconta.
studiavano, studiavano
Studiavano,
anche.
studiavano. Senti, di cosa ti occupi adesso? Raccontaci un po' il tuo percorso calcistico e magari anche quello scolastico, se.
Allora, dal punto di vista scolastico va bene, poi io ho fatto metano di primavera lì alla Juve e
Sì.
poi mi sono spostato in Toscana, a Empoli. Diciamo che non è stato facile perché spostarsi a febbraio facendo un liceo di scienze applicate, spostarsi a febbraio senza fare degli esami integrativi e non perdere l'anno non è stata per niente una cosa facile. Infatti, dopo l'anno io l'ho perso e ho dovuto fare l'anno dopo una scuola apposta per il recupero degli anni, perché ovviamente arrivando così tardi col calciomercato e tutto quanto, eccetera.
Complicato un po' tutto.
Esatto, comunque poi il diploma è sempre stato preso in tempo, sempre lì a Empoli. Io ho fatto poi l'ultimo anno di primavera e dopo sono andato in prestito in Serie C, dove ho fatto una bellissima annata nelle Marche alla Maceratese, anno in cui poi vinse il campionato il Venezia di Pippo Inzaghi. E da lì avevo firmato il rinnovo di 2 anni, che poi la società ad agosto è diciamo fallita, e da lì poi sono rientrato a casa e ho giocato tra interregionale e Serie D ed eccellenza, diciamo.
E lì il jolly è utilissimo a quei livelli, giusto?
Ah sì. Se possono darti i guanti e metterti in porta, ti mettono anche in porta.
Anzi al momento della distinta è capace di vedere il tuo nome con un numero diverso. Senti, esatto. Francesco, cosa vuoi fare da grande? Questa è la domanda più difficile che né io né Marta abbiamo dato ancora risposta, probabilmente.
Questa è la domanda che più difficile per chi fa un percorso del genere, secondo me, e parte da così giovane con un sogno e magari dice ci investo tutto quanto e dopo magari, sai, torni un po' alla realtà
coi piedi per terra.
Esatto, io dico sempre tu parti da 14enne, come è successo a me, che magari rispetto agli altri ti senti più avanti, no? Perché vai per costruire qualcosa, vai perché vedi un sogno, tutto quanto, eccetera. Poi c'è chi ce la fa, chi non ce la fa, e rivieni riproiettato, diciamo, alla normalità, no? E lì secondo me è l'ostacolo grande, cioè nel senso, perché se tu non ti sei portato magari un qualcosa di parallelo, non hai continuato gli studi, non hai fatto determinate scelte, hai avuto una strada A, una strada B, ma ti sei concentrato tutto sulla A, come magari è successo a me, ti trovi un po' disorientato, ti devi chiedere che cosa vuoi fare realmente da grande. Non è facile, perché in un momento da avanti che eri, da quando avevi 14 anni e gli altri magari andavano a divertirsi e tu andavi a dormire alle 10 di sera perché il giorno dopo magari eri da tutt'altra parte dell'Italia a giocare, ti ritrovi di punto in bianco indietro rispetto agli altri.
E qui interviene la preside Serrano con delle proposte e con dei progetti che potrebbero magari interessarti e che magari ti presenterà anche magari direttamente. Francesco, un'ultimissima domanda e poi ripeto, quando vorrai, facendo la dovuta prova anche con la nostra regia, ci terremo magari a riaverti per approfondire un po' quello che abbiamo fatto velocemente oggi. Ti chiedo, mi ricordi un po' quegli anni alla Juventus? Che anni sono stati? I tuoi occhi da ragazzo guardavano, certo, di poter arrivare a fare quello che in prima squadra qualcuno ti illuminava?
Beh, diciamo che io mi ritengo fortunato, perché sono arrivato negli anni della Juve in cui c'è stato l'inaugurazione del nuovo stadio, c'è stato poi l'ultimo anno di Del Piero, è stato veramente un io lo dico da tifoso milanista, ma è stato un'esperienza meravigliosa, cioè da tifoso di un'altra squadra ho visto proprio una delle squadre rivali con degli occhi diversi, standoci, vivendo, giocando per quella maglia tutti i giorni, era... e avvicinandosi anche a dei grandi, perché ho avuto la fortuna negli ultimi anni con Allegri di fare qualche amichevole con loro, qualche partita con loro, e magari Chiellini, Marchisio, chi era passato proprio e magari aveva fatto il percorso come il tuo ed era arrivato là, aveva una sensibilità nell'aiutarti, nel darti una mano, che era quasi commovente, cioè tu dicevi, li guardavi dal basso verso l'alto e loro erano così semplici, perché alla fine bisogna ricordarsi che noi li guardiamo sempre come grandi campioni, come grandi professionisti, grandi giocatori e tutto, però sono persone normali come noi, sentimenti come i nostri, e questo dovremmo anche impararlo, insomma, quando andiamo a, a dare dei giudizi da dei tifosi. Sarebbe carino che ci ricordiamo che è sempre dietro il professionista, c'è sempre un uomo, una persona, qualcuno che ha dei sentimenti, insomma.
Che bel racconto, Francesco. Una battuta e poi faccio chiudere con la pagella. Sai che c'è la preside pronta con la pagella, mette insieme tutti i dati, li raccoglie e finora è stata molto brava, eh? Gli allievi sono stati bravi. È partita con te con questo ricordo, di quello che in camerata faceva, organizzava le feste, diciamo così, quando c'era un po' di tempo. L'indiano, mi dice il nostro regista. Senti un po', ti chiedo, nelle partite, partitelle, in allenamento, che ricordo ti porti via? Quando hai marcato chi? Quando hai fatto un gol a chi? Quando sei intervenuto pensando quel giorno di aver toccato il cielo con un dito?
Guarda, il ricordo più bello è un'amichevole che ho con la prima squadra e con praticamente la formazione titolare, quindi vedermi davanti Tevez e Llorente, io essere messo in mezzo lì, non è stato, cioè, né paura né disagio, ma la naturalezza e la facilità in un contesto così di poter giocare, cioè era tutto, il passaggio ti arrivava perfetto, i movimenti erano tutti sincronizzati, facevi parte di un, magari anche il semplice Pirlo che di fianco ti diceva bravo, ti correggeva, cioè tu eri lì, eri un giovane, ma ti sentivi sempre parte del gruppo, nonostante fossi lì anche per magari quel semplice allenamento, quella semplice settimana, perché poi io magari ho vissuto qualche settimana con la prima squadra, ma era la capacità di... tu dovevi solamente essere te stesso, loro dopo avrebbero fatto tutto il resto. Sono grandi persone, ma ripeto, sono grandi uomini prima di tutto, quindi quello. E poi magari quando rientrava qualcuno dall'infortunio, magari la preside se lo ricorda, tu eri seduto al banco, normalmente era una giornata normale, avevi magari sonno, le occhiaie, avevi dormito 2 ore, ti bussavano in aula e ti dicevano buongiorno, maestro Francesco, tra un quarto d'ora in prima squadra. Tu eri lì che ti prendevi tutta la roba, correvi al magazzino, perché poi in tardi non ci volevi arrivare neanche per sbaglio, e correvi e ti presentavi in campo e magari eri tu a dare una mano a Pirlo che stava, io mi ricordo di Pirlo, di Casares per esempio, che dovevano fare un rientro ed eravamo, ci giocavamo tipo un 2 contro 2, quindi magari io, Pirlo, un altro ragazzo e Casares, e allora sai, nei tempi morti magari parli, ti raccontano, ti dicono, giochi a calcio, condividi la passione che a te piace di più e lo stai facendo con campioni di un certo spessore. In un giorno normale, stai andando
in un giorno normale, anzi quello in cui ti sentivi anche più assonnato e inutile, esatto. In un lunedì qualsiasi,
sì, ma credimi che da lì ti svegliavi proprio in 2 minuti quando alla fine della frase immagino. Eri fresco come una rosa,
immagino. Francesco, io ti devo ringraziare perché abbiamo superato gli ostacoli, hai fatto il jolly anche oggi, no? Abbiamo superato vari ostacoli, ci hai raccontato con una bellezza e con tanto sentimento le emozioni di aver vissuto con la maglia bianconera momenti indimenticabili, come ci hai sottolineato. C'è il momento pagella, attenzione, preside, momento pagella.
Il momento pagella, ho già detto, è partito, cioè io ce l'ho ancora con questo gruppo del 97, ecco, che me ne combinava di tutti i colori, quindi io ho un 7 politico perché già sono brava.
Di condotta, 7 in condotta, esatto. Però...
E però Francesco, poi dopo che ha dato adesso questa sua visione, no, di quello che ha vissuto, al di là del ricordo che ho io di lui, che gliel'ho già scritto anche stamattina, mi dispiace non averlo più incrociato, no, di persona in questi anni, però mi fa molto piacere risentirlo e spero anche di rivederlo presto. Intanto mi ha fatto sorridere perché stamattina un aneddoto velocissimo. Sono qua in centro a Torino in un ufficio e un'ora fa sono scesa in pausa pranzo e qui sotto i portici usciva con il sacchetto della spesa dal supermercato Antonio Conte, no?
Ah, bene.
Nella sua semplicità, ed è proprio quello che stava dicendo Francesco, no? Erano proprio i tempi oltretutto in cui la squadra era guidata da Antonio Conte e mi ha fatto sorridere adesso, no? Che Francesco ricordasse proprio questo aspetto, no? della persona. Dell'uomo in quel caso, e ora ci sono anche tante donne perché sappiamo bene che la Juventus è stata una delle prime, no? squadre a inserire, esatto, anche la squadra femminile, quindi quanto queste persone vanno valorizzate per quello che sono e non per quello che si vede poi magari anche solo, no? sui media. Comunque per questo dicevo che il 10 su questo se lo merita, quindi se facciamo una media
10, 7,
facciamo
10...
l'8.5 di sicuro glielo diamo,
8.5
perché purtroppo il 97 allora, se l'è già beccato.
Francesco,
mi facevano morire.
Francesco Mestre, 8.5 neanche in pagella si prende, in pagella quella vera, a scuola o in campo.
Infatti condividerò subito la cosa con mia mamma che la preside conosce, che sarà contentissima.
Salutamela tanto tua mamma intanto.
Assolutamente.
Anche con lei nei corridoi.
L'altro giorno è venuta anche la mamma di Citti, di Leonardo, li abbiamo salutati. Ho un grandissimo ricordo di tutte
faremo,
le famiglie.
Faremo un raduno con Radio Bianconera Media Partner. Francesco Mestre, grazie, tienici aggiornati
grazie
sul
voi.
Tuo percorso di vita, perché ci è piaciuto tanto riascoltarlo dalla tua bocca, dalle tue parole.
Grazie mille.
Grazie Francesco Mestre. Preside, grazie, ce l'abbiamo fatta anche oggi, ti saluto, alla prossima, intanto buona festività di Pasqua, perché riprenderemo non il prossimo martedì, perché abbiamo continuiamo, vediamo un po' dagli impegni
lo
dei
decidiamo
ragazzi. Lo decidiamo.
Sentendoci con loro, certo, volentieri.
Grazie.
Buona Pasqua anche a te e a tutti gli ascoltatori.
Grazie, se incontri Conte, digli che ha dimenticato la moglie, ci ha detto che ha dimenticato il pane, le melanzane, il latte, i biscotti, perché di solito è così, quando ti mandano a fare la spesa.
Dimenticate sempre tutto.
Quindi Antonio Conte è già a Torino, il titolo è già a Torino, no, vive a Torino, tranquilli.
Ma
amici di Radio Bianconera.
Stato di passaggio, tranquillo.
Di passaggio. Non aveva niente nel frigo, è sceso come la preside. Ciao Marta, grazie alla preside.
Ciao.
Radio Bianconera. L'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio, siamo arrivati praticamente al termine, abbiamo modificato un po' la durata dei nostri blocchi dovendo sopperire a questo collegamento che non si riusciva a concretizzare, ma che poi ce lo siamo gustati per intero con Francesco Mestre. Ho qui davanti a me un po' i suoi dati, di Pordenone, classe 97, quindi a 27 anni, il sogno di diventare calciatore, la scuola praticamente lasciata, ha dovuto recuperare un anno, se non qualcosa di più, e poi quelle emozioni di aver giocato, scoprendo l'umanità anche di super giocatori quali Tevez, Pirlo al suo fianco, in quelle poche ma indimenticabili occasioni in cui è stato prestato dall'aula del liceo della Juventus, no? Che affiancava un po' il processo di maturazione dei ragazzi, quindicenni, sedicenni all'epoca, come nel suo caso, e chiamati improvvisamente per l'assenza di quello o quell'altro giocatore a allenarsi con la prima squadra. Provate a immaginare adesso, vi suonano a casa, arriva Yves sotto con la macchina, vi deve portare alla Continassa perché manca Locatelli che torna domani, perché manca Chiesa, perché si è infortunato Alessandro, e tocca a voi. Sarebbe un'esperienza quasi da far provare anche a pagamento, no? Ci si fa tanti regali, e quindi giocare un giorno con la tua squadra del cuore, chissà se non ci hanno già pensato, eventualmente. Grazie per questo racconto. Noi recuperiamo immediatamente la storia dei suoi due anni in bianconero, un anno con la primavera, mezzo anno a dire il vero da quanto abbiamo capito. E poi questi ricordi, questi allenamenti in podcast li potrete riascoltare al termine di questa puntata sul nostro sito Radio Bianconera, anche con un articolo dedicato di Bianconera News. Abbiamo dei vocali? di solito quando raccontiamo queste storie molti di voi sono all'ascolto. E allora tra poco, per gli auguri in diretta al nostro Malù Pasincato, da poche ore neo papà di una bellissima bimba, a cui abbiamo già mandato i nostri migliori e cari auguri in una giornata indimenticabile anche per lui, quasi come se in questo momento giocasse una partita a tre con la sua famiglia. Allora, uno sguardo a tutto mercato web. Domani ci concentreremo, essendo mercoledì, con il direttore su quelle che sono le operazioni, e ne ho già appuntate diverse legate al mondo Juventus. Ebbene, io so che con Camillo avete già ampiamente discusso in mattinata, e non solo oggi, sulla possibilità, cioè sull'apertura che magari l'Atalanta ha dato all'operazione Cup Miners, cercando, però ci dovete dare Sule o Eisen. Chiaro che quando vuoi arrivare a un giocatore, io penso che il sacrificio debba esserci, soprattutto se quel sacrificio porta ad abbassare notevolmente il costo del cartellino del giocatore a cui sei interessato. E diciamo che è un Cup Miners, un Calafiori e un terzo giocatore, senza cedere nessuno, io, col sacrificio dei giovani, perché il sacrificio non è solo Bremer eventualmente, non sarebbe solo Vlahovic, non sarebbe solo Chiesa, no? E in questo momento forse le gerarchie sarebbero Chiesa, Vlahovic, Bremer, forse, dico io, magari voi la pensate diversamente, ma dipenderebbe anche dall'allenatore che c'è adesso. Molto probabilmente dovrebbe dipendere molto dall'allenatore, se eventualmente cambiasse, eccetera, capire qual è il sacrificio eventualmente da fare. Oppure, ritenendolo sempre un sacrificio, chi rinunciare. Tanto per essere chiari, Barrenechea sembra destinato al Genoa, operazione simile a quella di De Winter, e anche lì plusvalenza, guadagno e in modo chiaro e trasparente. Poi ci sarebbe Sule, che interessa a Gasperini, poi ci sarebbe appunto Eisen, che penso più di rientro, e quindi ci sono tante operazioni aperte e tanti giocatori anche sacrificabili, ma naturalmente necessari. Mi dicono che c'è, si è liberato un istante, come non potrà fare nei suoi prossimi 18 anni e forse più, il neopapà Malù Pasincato. Malù, un grosso abbraccio dalla famiglia bianconera, dalla famiglia di Radio Bianconera, lo sai, che è la prima, seconda, adesso terza, quarta famiglia di casa Pasincato, o sbaglio?
Grazie Antonio, grazie a tutti.
Eccoti, la voce ci fa capire tutto. Malù, questo è un rigore, è un gol, è una tra le cose più belle che ti siano capitate, o no?
È un golden goal, una cosa che non c'è più, sai quelle cose che...
Ah, il golden goal, ho capito.
Golden goal. No, una cosa, come mi hai sempre raccontato anche te, privatamente, che è un'emozione unica che non ha uguali, non vale calcio mercato, non vale squadra, non vale niente, qualcosa di unico e che veramente vale la pena viverlo, e dunque sono contento che stanotte ho potuto vivere un momento così indimenticabile.
E allora Malù, arrivano gli auguri anche da casa, naturalmente oggi e non solo oggi, saprai che le priorità cambiano un po', ci sono momenti in cui il cellulare andrà spento, messo da parte, ma noi ti ringraziamo in modo speciale per essere riuscito e voluto intervenire qui con noi. E senti, caro Malù, intanto bisogna recuperare un po' di ore di sonno, o sbaglio? Rimettere in ordine le idee.
Però non, la stanchezza non la sente, l'adrenalina mille, è come quando fai una partita di altissimo livello e come c'è, cioè, l'adrenalina veramente ti dà una forza mentale, poi pensi, come hai detto tu, a un qualcosa di nuovo e hai tanta forza, però il sonno poi lo recupereremo, ma chi fa il nostro mestiere, come hai detto tu, sì, è giusto staccare il telefono, ma siamo perennemente H24 sempre attivi, dunque alla fine dovrò sapermi gestire una nuova situazione, ecco.
Assolutamente, assolutamente. Senti, con te volevo parlare di due aspetti. Uno, quello di mercato legato alla Juventus. Sono questi mesi importanti in cui anche un po' bleffare, tra virgolette, cioè no, non mi interessa quello, sì, mi interessa, per distogliere un po' l'attenzione, o bisognerebbe anche a volte chiudere, decidere, essere chiari, netti, nel rinnovare, nel comprare, nel cedere?
Guarda, è il periodo in cui sotto traccia, ma non sotto traccia per i direttori, si lavora a comporre il puzzle per la prossima stagione. Detto questo, si parte da chi quando si costruisce una squadra? Dall'allenatore. Non puoi assolutamente che partire da lui, di conseguenza fai un mercato che, diciamo, è per qualsiasi allenatore, perché un club, se vede un giocatore in scadenza, un giocatore qualità prezzo da prendere, non può a volte tergiversare nell'aspettare l'allenatore. A volte anche l'allenatore che si deve adeguare a un giocatore che trova lì e deve far renderlo al meglio. Detto questo, sicuramente è un'idea di massimo, i dirigenti sapranno se l'allenatore rimane, con quante percentuali. Quello che per noi è un tot percentuali, per loro è qualcosa in più, ci mancherebbe. Detto questo, tanti colloqui, tanti pourparlers per cercare poi di portare a Dama delle soluzioni che devono gioco forza essere importanti e determinanti, perché il prossimo anno tra Champions e la voglia di comunque non essere già fuori nel giro scudetto a febbraio, la Juventus dovrà fare una squadra importante.
Ti arrivano gli auguri da Silvano da Empoli, non solo da lui, tanti fanno sorrisini per questa bella e lieta notizia. Naturalmente l'abbiamo detto, e se non l'abbiamo fatto a dovere, estendi i nostri auguri anche alla neomamma, che immagino è
assolutamente.
Sempre da parte nostra. Senti, tornerei un istante su un concetto che abbiamo trattato prima di entrare nel collegio Juventus, nel college Juventus più che collegio, completamente una prospettiva completamente diversa, quando parlavamo anche con Andrea Bosco, e l'hai tracciato anche un po' tu il discorso legato all'allenatore. Ma sarebbe possibile secondo te un cambio improvviso di atteggiamento tattico in una squadra? Improvviso per modo di dire, cioè preparato nel tempo, nel corso di una stagione, oppure riferito ad Allegri, e non solo ad Allegri, ci scrive qualcuno, l'integralismo degli allenatori non porta mai a cambiare, soprattutto a due mesi dalla fine del campionato. Il modulo, i giocatori, il modo di farli giocare, come la vedi lì? Cioè una manovra difficile per qualsiasi allenatore?
Ma no, l'allenatore io dico sempre che deve essere versatile, deve sapere comunque cambiare. Detto questo, ripeto, nelle segrete stanze anche lo stesso Allegri sa quante percentuali ha di rimanere nonostante ancora un anno di contratto. Dunque, però bisogna finire da professionisti, quali sono tutti quanti, in maniera importante. C'è ancora una Coppa Italia da conquistare e un piazzamento Champions da blindare comunque matematicamente. Detto questo, sì, si possono anche provare a fare degli esperimenti, ma esperimenti perché comunque la Juventus in questo periodo i punti non sono arrivati. Quando arrivano i punti, gli allenatori, tra virgolette, si inventano di tutto pur di farli arrivare. Dunque anche magari cambiare all'istante dei dettami tattici che fino a poco tempo fa potevano sembrare difficili da cambiare, invece poi si trova gioco forza per migliorare, cambiare qualcosa, a metterli in pratica.
Quindi mi stai dicendo, quando non arrivano punti è anche un po' più complesso, se ho capito bene?
No, quando non arrivano i punti è più secondo me al contrario. Quando
al contrario,
gli allenatori cercano di inventarsi di tutto pur di far arrivare i punti. Dunque, se c'è anche da cambiare il modulo o c'è da fare delle variazioni in corsa, lo fanno, perché l'obiettivo poi è portare i risultati dalla propria parte.
Certo. Malù, si aspetta la sentenza su Acerbi. al di là di tutto, ogni tanto siamo costretti, purtroppo, nostro malgrado, tornare sul razzismo. È un comportamento, se provato, ma io penso che non dobbiamo essere falsi e retorici, non è che ci debbano essere tante prove. Quando uno chiede scusa in campo, probabilmente la frase da dentro ti è uscita e dovresti accettarne le conseguenze. È un atto antisportivo o un gesto da condannare in modo più pesante?
Guarda, sono tematiche, caro Antonio, che io e te ci battiamo da tanto tempo.
Esatto.
A volte ridiamo anche perché ci sembra quasi anacronistico che nel 2024 dobbiamo parlare di questo. Però se questa cosa viene fatta, se non ero proprio nella giornata in cui
oltretutto
c'è il famoso Keep Out Racism che c'era per quanto riguarda la Lega Calcio, è proprio un esempio negativo, perché i stessi giocatori fanno tante campagne e dopo si ritrovano loro stessi a essere i primi protagonisti. Allora a volte può essere sbagliato, perché Acerbi, io sono primo a non dire che è un cattivo ragazzo, ha sbagliato, però è capitato a lui e magari sarà proprio lui a pagare le conseguenze in maniera, diciamo, grave. È importante, perché questo serve la deterrenza, la lezione a tutti quanti, che su queste tematiche non si scherza. Se ogni volta la si lascia passare in cavalleria, saremo sempre qui a dire ma se l'ha fatto deve essere pulito in maniera esemplare, e poi lui giustamente, come quando qualcuno sbaglia, deve fare il suo percorso, magari campagne proprio in maniera, diciamo, convinta contro il razzismo, queste cose qua, non solo di facciata, perché io penso che quando anche si litiga, se uno certe parole, io Antonio avevo giocato tanti anni insieme a calcio e penso che tu sai quanto sono contro le bestemmie, nonostante potevo fare un errore io o un passaggio sbagliato di un compagno, la bestemmia, se io non ce l'ho nel mio DNA, è difficile che esca, perché io non...
Esatto.
È una cosa che mentalmente nella mia testa non arriva.
Non sono allenato a quel comportamento, a quell'atteggiamento.
E dunque è questo che secondo me,
condivido,
quando ti escono quelle parole, vuol dire che in qualche modo, inconsciamente a volte, ma ce l'hai dentro, perché comunque ti potrebbe arrivare mille cose. Puoi anche dire calciatore scarso, perché usare quel termine? Perché sempre,
certo,
andare su quell'aspetto?
Ma Lu, e aggiungo, e non c'è giustificazione che tenga, non c'è storico che tenga, non è la tua storia, la tua vita, i problemi che hai avuto nella tua vita a poter giustificare un qualcosa di altamente condannabile. Ma Lu Pasicato, dobbiamo salutarci, e io ribadisco il nostro benvenuto nella famiglia bianconera di Radio Bianconera, e poi deciderà lei, ma immagino che lo zio Paolino possa convincere Yasmin e Milì a prendere i binari giusti della sua fede calcistica. Ma Lu, un abbraccio ancora alla piccola, al papà, okay, alla mamma.
Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie
un abbraccio sentito. Alla prossima, noi siamo arrivati al termine. Qui è arrivato anche un altro papà.
No, lui è lo zoppo.
Lui è lo zoppo, il papà zoppo di Radio Bianconera, Alberto Mauro. Tra poco qui con voi. Grazie per la pazienza di oggi. Ma i problemi li abbiamo risolti. Come sempre, si risolvono. Ciao, a domani.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.